Andiamo a parlare di guerra alle persone migranti, nello specifico delle relazioni tra il rieletto ripresidente Trump e l'industria detentiva statunitense. Partiamo da un dato politico intanto, uno delle prime mosse dal punto di vista amministrativo di ricostruzione della macchina di governo dei fenomeni guidata appunto da Trump. Beh, oltre appunto agli aspetti più conosciuti tra Elon Musk, tra la scelta appunto del vicepresidente J.D. Vance e tutta la rappresentazione, diciamo, culturale, estetica di una nuova destra che in qualche modo esce dagli schemi classici dei neocon o dei teocon per arrivare a una conformazione che da alcuni analisti viene definita broligarchia, insomma l'oligarchia dei tech bros, secondo me è qualcosa anche di più articolato e complesso. Ma appunto, al di là di queste nomine di cui si è parlato e che sono state maggiormente visibilizzate negli ultimi giorni, è interessante come i principali sostenitori della politica trumpiana di separazione delle famiglie di persone migranti come strumento di deterrenza applicato appunto nella sua precedente nomina e nella sua precedente forma della guerra alle persone migranti, torneranno al potere delle figure centrali all'interno di quei processi. Immagino vi ricordiate dei circa 3200 bambine e bambini separati dalle loro famiglie nel 2018, rinchiusi nei centri detentivi della ICE, della Immigration and Custom Enforcement, della, insomma, polizia rastrellante schierata nella guerra alle persone migranti. Ecco, di quel 3200 bambine e bambini ci racconta in questi giorni il Washington Post, 1400 non si sono ancora ricongiunti con le proprie famiglie dopo 4 anni di amministrazione Dem. Rendiamocene conto anche di quanto l'opposizione Dem in quel 2018 avesse segnalato la disumanità del separare 3200 bambine e bambini dalle proprie famiglie. Ecco che dopo 4 anni di amministrazione Biden-Harris 1400 di questi non sono ancora stati ricongiunti con le proprie famiglie, giusto per osservare come, al di là della componente più visibile della polarizzazione politica nella War on Migrants, poi ci siano dei dati strutturali che invece in qualche modo dimostrano un approccio condiviso rispetto a determinate pratiche. Tornando appunto a queste figure nuovamente appuntate di ruoli di potere nella macchina militare della guerra alle persone migranti, queste includono Stephen Miller. Stephen Miller è un consigliere politico di Donald Trump di vecchia data, un suprematista bianco e foraggiatore di teorie del complotto, ma soprattutto uno dei teorici dell'approccio penale militare contro l'immigrazione dalla frontiera meridionale. Un'altra figura forse ancora più rilevante è Tom Homan, ex sbirro, ex capo vertice dell'ICE, appunto dell'Immigration and Customs Enforcement, sotto Trump, fanatico dei lager per migranti e dei rastrellamenti nelle città, a cui il neo ripresidente Trump ha dato il titolo, formalizzato in un suo tweet di qualche ora fa, insomma, come zar delle frontiere. Quindi Tom Homan sarà lo zar delle frontiere statunitensi. Come ha annunciato il POTUS, è bello chiamare Trump POTUS, President of the United States, ma POTUS sembra, non so, qualcosa che ti togli dal naso. Ecco, come ha annunciato POTUS, Tom Homan sarà anche al comando della macchina for the deportation of all the illegal aliens back to their country of origin. Quindi queste le parole testuali scritte da Trump in questo tweet, e quindi Tom Homan sarà al comando della macchina delle deportazioni di tutti gli illegal aliens nei loro paesi di origine. E su questo torneremo, ma al di là appunto del profilo della propaganda, del profilo narrativo, del profilo della seduzione, della crudeltà che in qualche modo vediamo prendere piede abbastanza ovunque nel globo, andiamo a vedere qualcosa di molto più specifico, ovvero la struttura industriale dietro a questi processi e come si sta attivando. Allora, ripartiamo da un dato che riguarda le relazioni industriali politiche, ovvero che le multinazionali statunitensi che hanno inventato le carceri private, quelle che attualmente si chiamano Core Civic e Geo Group, sono sempre state finanziatrici soprattutto del Partito Repubblicano. Ecco, poi il lobbying è sempre un lavorio capillare in qualche modo che cerca di trovare sponde, di trovare soft spot, luoghi in cui fa esercitare pressione in tutte le formazioni politiche. Però diciamo che il partito di riferimento dell'azienda, dell'industria, del comparto delle carceri private è sempre stato quello statunitense. Ma se andiamo a osservare le grandi tendenze appunto degli ultimi cicli politici statunitensi, c'erano state tendenze al ridimensionamento della carcerazione privata sotto le amministrazioni democratiche, e invece impennate, quindi un calo delle azioni, e invece impennate nelle azioni di questi gruppi di carcerazione privata sotto le amministrazioni repubblicane. L'andamento borsistico è qualcosa di interessante da osservare per capire come i gruppi di investimento cercano e immaginano e hanno dati per prevedere l'andamento delle politiche che riguardano questi segmenti industriali. In questo caso l'ultima impennata delle azioni di Core Civic e Geo Group riguarda il fatto che al di là delle carceri private, dalla appunto loro origine negli anni Ottanta, queste aziende stanno approfittando parecchio della guerra alle persone migranti, della War on Migrants, soprattutto nell'ultimo decennio hanno iniziato a occuparsi di centri di detenzione privati per migranti. Ecco, Geo Group e Core Civic gestiscono oltre una ventina tra centri detentivi veri e propri e cosiddetti centri di processamento, che sono centri detentivi in qualche modo di detenzione amministrativa per precedente alla valutazione delle richieste, dello status, eccetera, e gestiscono anche quei centri per minori separati dai genitori di cui parlavamo in precedenza, appunto durante quella fase che aveva sollevato un momento molto poi circoscritto di scalpore durante la precedente amministrazione Trump. Ecco, ora con la sua rielezione, ma soprattutto vista l'enfasi posta in campagna elettorale sulle deportazioni di massa on day one, al primo giorno come era stato detto, si stanno attivando questi comparti industriali per estrarre profitto da una appunto promessa propagandistica, da una dichiarazione di intenti che ha però un profilo di investimenti pubblici potenzialmente enorme, visto che per realizzare queste deportazioni di massa bisognerebbe implementare una struttura articolata tra strumenti, dispositivi di sorveglianza, di profilazione, e poi strutture di cattura, e poi di detenzione, e infine di deportazione. Quindi hai una componente prima, diciamo, più di polizia e di intelligence che riguarda la sorveglianza e la cattura, e poi ne hai una più di tipo logistico che riguarda la detenzione e la deportazione. So che è terrificante utilizzare questi termini, ma di fatto se definiamo quello che sta avvenendo rispetto alle politiche securitarie repressive nei confronti delle persone che si spostano e la definiamo guerra alle persone migranti, è perché, come le guerre, ha una dimensione logistica molto forte, oltre che una dimensione appunto militare, di arruolamento dell'apparato accademico, di arruolamento dell'apparato industriale e via dicendo. E appunto, tornando invece a Geogroup, Core Civic e simili, queste strutture di carcerazione privata, queste strutture del neoliberismo repressivo, non vedono l'ora di accaparrarsi quanti più dollari possibili generati da questo programma, appunto da questa promessa di deportazioni di massa. Rendiamoci conto che stiamo parlando di aziende che in qualche modo sanno già come muoversi all'interno di questo campo. Sono aziende che collaborano da anni con l'Immigration and Customs Enforcement, con l'ICE, anche non solo per quanto riguarda i centri di detenzione, ma anche per quanto riguarda i sistemi sorveglianti e di monitoraggio, così come in UK, nel Regno Unito. Altre aziende simili stanno lucrando sui braccialetti elettronici per la tracciatura dei richiedenti asilo. Negli Stati Uniti, nello specifico, Geogroup ha strutturato da anni il sistema Smart Link, basato su smartphone e riconoscimento biometrico, quindi geoposizionamento GPS attivato sullo smartphone, accoppiato alla richiesta di attivare la videocamera in qualunque momento del giorno e della notte per osservare che il dispositivo sia in possesso della persona, come un braccialetto elettronico in cui il legame però non è un laccetto ma una videocamera che si può attivare in qualunque momento, ma anche per osservare i dintorni, i paraggi, dove quella persona è, chi è con lei. Questo programma SmartLink controlla in questo momento circa 300.000 persone richiedenti asilo ed è tra l'altro un programma che in qualche modo, per essere attivato come alternativa ai centri detentivi gestiti dalla stessa azienda, per poter accedere a questo programma di monitoraggio elettronico è prevista la presenza di garanti all'interno della comunità, e quindi in qualche modo la sorveglianza non è solo quella del geoposizionamento e del riconoscimento biometrico e della videocamera che si attiva quando viene richiesto, ma è una sorveglianza che si estende alle reti relazionali.